sono 5 modi per morire. Cause naturali.
Sì.
Accidentali.
Sì.
Omicidio. Suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Ma lo sai, Massimone, che l'altro giorno ti pensavo, stavo facendo l'amore e mi sei venuto...
Cioè, nel senso, che cosa sei costretto a fare per concentrare?
Esatto, ti rendi conto? Per ritardare.
No, in realtà davvero ti ho pensato, perché è un periodo che mi è capitato, guarda, almeno 3 volte, mm-hmm, ma non sto esagerando, di parlare con persone molto giovani il cui sogno nella vita è diventare criminologi. È una cosa in grandissima espansione,
sì,
sai?
Assolutamente sì, ma io invece stavo pensando, sempre sulla stessa linea, di andare, una volta terminata la puntata di oggi, a scoprire quanti anni è che siamo in onda, perché penso che siamo...
10, secondo me.
No,
10.
No, sono sicuramente 12.
12?
12, ma vorrei valutare se siamo, ovviamente, come io penso, la trasmissione che si occupa di un tema unico con un ospite unico più longeva che ci sia in circolazione.
Noi ti abbiamo preso che eri una bambina.
Assolutamente, mi avete
piccola.
Salvato dalle sgrinfie dello zoo con cui avevo fatto alcune cose e riportato su una condizione un pochino più accettabile.
Che giovane che eri.
Mamma mia, me lo ricordo, bello, biondo, alto.
Pensa quanti magro. Delitti abbiamo raccontato.
Senti, oggi c'è una notizia che mi ti ha fatto pensare... Ancora una volta, c'è la prima donna executed, che andrà, appunto, che sarà, ahimè, messa
a morte
in America. Dal 57 non accadeva più, giusto?
Sì, devo dire che questa idea di pari opportunità mi lascia un po' in difficoltà, ma anche la puntata di oggi, che noi discuteremo su un fatto di cronaca che è passato come il massacro di Wichita, in realtà c'entra molto con la pena di morte e la vicenda giudiziaria che poi racconteremo, ha a che fare con dentro fuori. Ovviamente la mia posizione è estremamente semplice: contrario alla pena di morte, il carcere a vita è una pena, se possibile, ancora più drammatica e pesante che non.
Ora, per la cronaca, non per convincervi dell'opportunità invece di questa esecuzione, il delitto di questa donna è uno dei più bizzarri, strani e fastidiosi e cruenti della storia. Cioè, lei, non so come dirlo senza turbarvi, però ha ucciso una donna incinta e le ha cercato di rubare, di portare via il bambino, quindi le ha... cioè, una roba veramente forte.
Ma ce ne sono negli Stati Uniti, ci sono stati un altro paio di casi simili.
Cosa implica quella cosa lì? La reazione scomposta e folle all'impossibilità di avere un bambino da
sì,
parte
certo.
di chi lo
Io,
fa?
Io peraltro dovete tenere sempre conto che negli Stati Uniti lo standard per trovare la follia è molto alto, cioè per cui generalmente se io incrocio una donna che non riesce ad avere figli e comincia a entrare in un loop allucinatorio schizofrenico, per cui l'unico modo è di prenderlo già fatto e considerare un altro corpo come un contenitore, non è un indice di grande salute mentale.
No, appunto, certo, è questo che mi...
Però negli Stati Uniti hanno ucciso persone con un quoziente di intelligenza chiaramente talmente insufficiente da non poter essere in grado di comprendere i propri gesti. Lì scatta una sorta di pseudo difesa sociale.
Senti, visto che siamo vicini...
Quasi una cosa politica.
No, è proprio un discorso che qui tuteliamo più la società al punto che mandiamo dei messaggi che sono, cioè giustiziamo anche chi non sa assolutamente. E naturalmente la regola che per essere processato e condannato tu devi avere contezza delle tue azioni è una regola che vale in tutti gli ordinamenti.
Ma visto che siamo vicini alle elezioni, è un issue, come direbbero loro, un tema, diciamo, in agenda, che ne so, i repubblicani sono più generalmente pro pena di morte di quanto
direi
non lo
di
siano
sì, anche perché naturalmente questo è legato un po' indissolubilmente al concetto di dotazione di armi pro cittadino, cioè nel momento in cui passa che se qualcuno commette un delitto efferato tu puoi uno sparargli, due contare sulla sedia elettrica, per cui se non ci arrivi tu cittadino a farti giustizia da solo, allora ci pensa lo Stato a fare giustizia sommaria per te.
Chiuderei sull'America dicendo che quello che ha detto ieri o l'altro ieri Trump, credo che abbia proprio toccato un nuovo standard difficilmente battibile rispetto proprio alla minchiata del politico di turno. Cioè lui ha detto: se vince Biden vi toglierà il Natale. Vi toglierà il Natale cioè imbattibile. Beh, sì, ma neanche lui lo
sta dicendo, ne sta dicendo alcune che sono veramente
toglierai il Natale, no?
Ecco, non so se avete visto la copertina del Time, che è veramente strepitosa, semplicemente Time che campeggia in rosso su uno sfondo completamente nero, una porticina con una sagoma che sta uscendo da questa porticina disegnata, e hanno giocato sulle parole Time to go.
Ah, quello è Trump che se ne deve andare.
Sì, nel senso che è veramente...
Chissà. Vedremo.
Andatela a vedere, chi non l'ha vista, su internet, è Time to go.
Vedremo che succederà, manca poco ormai, 2 settimane.
Sì.
Invece di cosa parliamo oggi, Massimo?
Parliamo del massacro di Wichita, che è stata una sorta di strage legata a una coppia di ragazzotti, uno spree killing. Adesso sentiremo un po' di nuovo la differenza dalla scheda letta da Ian Sante su spree serial. E poi però mi permetterete un'incursione sulla ridente regione del Kansas, dove è avvenuto appunto questo massacro.
Tutto quello che vuoi.
Grazie.
Siamo pronti.
La storia di oggi, quella del massacro di Wichita, potrebbe benissimo rientrare in quella categoria di crimini che l'unità di scienza del comportamento dell'FBI definisce spree killing. Lo spree killer, l'omicida compulsivo, colpisce a morte più vittime in 2 o più luoghi differenti. Le aggressioni, tuttavia, a differenza che nel serial killer, fanno parte di un unico evento. L'assassino uccide ripetutamente, senza che si registri un momento di raffreddamento emozionale. Tutto diviene parte di un unico, prolungato momento distruttivo. Come nel caso del mass murderer, lo spree killer non smaschera il proprio rituale di sangue, non si nasconde, non occulta. Si muove, anzi, in una sorta di sfida clamorosa ed orgiastica che lo conduce a sfidare la morte. Come è successo in un caso famoso avvenuto negli Stati Uniti nel 1957, quando Charles Starkweather uccideva per la prima volta durante una rapina. Charles proveniva da una famiglia povera del Nebraska, dove era nato 19 anni prima e aveva passato l'adolescenza disordinatamente tra alcol e piccoli reati. Cresciuto con il mito di James Dean, di cui però sembrava solo una caricatura, riesce a conquistare Caryl Ann Fugate, che di anni ne aveva solo 14. Il 28 gennaio del 58 Charles si presentava a casa di Caryl, uccideva il padre, la madre e la sorellina di 2 anni. Lei aiutava il fidanzato a nascondere i corpi, raccontava ai vicini che i suoi erano a letto con l'influenza, poi scappava con il ragazzo. In una settimana rapinavano e ammazzavano 7 persone e sulle loro tracce si scatenava una caccia all'uomo mai vista. Li catturavano grazie all'intervento di un privato cittadino che aveva aiutato l'ufficiale di polizia che dava loro la caccia. Starkweather finiva i suoi giorni sulla sedia elettrica nel 1959. Caryl Ann Fugate, allora minorenne, se la cavava con una condanna all'ergastolo. Uscirà dal carcere in libertà vigilata nel 1977.
Una delle band con i più alti numeri di cifre di dischi venduti, quando ancora, che bello, quando ancora si vendevano i dischi.
Quando c'erano i dischi.
Credo siano nella top 20 di tutti i tempi, credo. Gli Eagles con Desperado, è la scelta Pigozzi in persona questa canzone.
Assolutamente,
c'è
sì,
una,
perché...
con un link con la storia che stiamo raccontando.
Spiegaci.
Il link è che è una delle stragi più celebri, quella della famiglia Dalton, della banda Dalton, a cui si ispira il long playing Desperado degli Eagles. Eagles è tutta
playing.
La storia, long playing. Io ce
erano
l'ho avuto
anni
e ce l'ho
che
ancora,
non
ce l'ho ancora, per cui è quello è. È una strage che è venuta nel 1892, che praticamente ha sterminato questa banda di fuorilegge di cui appunto il disco racconta, celebra in maniera un pochino nostalgica. Desperado è forse una delle canzoni più nostalgiche dell'album. Il Kansas è famoso appunto per questa strage avvenuta in una cittadina che si chiama Coffeyville, dove mi piacerebbe evitare la città di Coffeyville. È straordinaria.
Cosa bevono da quelle parti?
Naturalmente il tè con il limone.
Certo.
È famosa per questo e anche perché ha dato origine a una fabbrica che faceva i sistemi di puntamento durante la Seconda Guerra Mondiale. E quindi è diventata famosa questa città, ma il Kansas alle spalle ha una storia abbastanza particolare, perché era il territorio, dove poi ci sarà la strage di Wichita, è il territorio che era nel Settecento abitato dai Sioux. Qui ci sono rimembranze dalla Tex Wheeler. ceduto dai Sioux ai francesi, poi sono arrivati naturalmente gli spagnoli, ed è diventata praticamente il Kansas intero una sorta di grande riserva indiana, dove è avvenuta un'altra storiaccia incredibile per cui va riconosciuto e va ricordato il Kansas, la strage dei Bender. I Bender sono stati sempre alla fine dell'Ottocento una famiglia di coloni tedeschi provenienti dalla Germania che avevano messo in piedi su una strada di passaggio del Kansas una sorta di locanda, però la figlia giovane di questa coppia di coloni tedeschi era anche nota per essere un po' una divinatrice barra sensitiva. Per cui a un certo punto tutti si fermavano non soltanto perché avessero bisogno di bersi un bicchierino o una birra, ma anche per sentire profezie e indicazioni della strega maga Bender. Soltanto che alla famiglia Bender comincia però a essere associato anche qualcos'altro, cioè il fatto che alcuni di quelli che si sono fermati alla locanda Bender poi sono spariti nel nulla. Sono andati a cercare, a far domande, eccetera, ma naturalmente quello che passava, siamo nel Midwest, perché il Kansas è proprio attaccato al Texas, è proprio nel mezzo degli Stati Uniti, appunto nel Midwest, e naturalmente la risposta era zona pericolosa per viaggiare tra ladri di cavalli, indiani, eccetera, eccetera. Fino al punto però dove, in un momento in cui sparisce anche un tizio autorevole che ha un fratello nell'esercito, e a questo punto il fratello si prende un suo manipolo di soldati e va a indagare dove sia finito il suo congiunto. La famiglia Bender li prende tutti a male parole, non li convince, e il giorno successivo qualcuno chiama sempre il fratello militare e dice: guarda che la fattoria dei Bender non c'è più nessuno. Naturalmente arrivano tutti al galoppo a cercare di capire e naturalmente colgono presto un cattivo odore. Fanno le loro belle indagini e saltano fuori 21 cadaveri di soggetti che avevano terminato, chiedendo cosa le aspettasse nel futuro della figlia dei Bender attraverso una sfera di cristallo. L'avevano trovato lì il loro futuro. I Bender non sono mai stati catturati, mai stati identificati. Per cui il Kansas aveva, prima del massacro di Wichita, aveva queste due pietre miliari nella sua storia criminologica: il mistero della famiglia Benden e la strage della banda Dalton. La banda Dalton, che forse qualcuno ricorderà al di là di Desperado, essere poi stata presa come modello per i nemici giurati di Lucky Luck nei fumetti, cioè i cattivi.
Mi ricordo, io li leggevo, ma erano Coco Bill, quel colore del genere, no?
No, Coco Bill era, Iacovitti era tutt'altra cosa.
E non parlava dei Dalton anche quello?
No, guarda, andremo a controllare, però i Dalton erano famosi proprio per Lucky Luck.
Ok, che era un fumetto dell'epoca?
Sì, assolutamente.
Ok, americano Lucky Luck?
Mi pare italiano, no?
Io lo leggevo.
Mi pare in italiano. Cioè, c'era in italiano, adesso che... E mi pare fosse italiano. Tornando a Wichita, noi abbiamo questa strage fatta dai fratelli Carr, due simpatici personaggi di 22-20 anni che al momento in cui hanno deciso di prendersi fucili e pistole e cominciare la loro così folle corsa verso l'autodistruzione avevano una ventina d'anni, 21 e 22 quell'altro. E direi che a questo punto però andrei sulla seconda parte della scheda, così sì, ci introduce i suoi delitti e poi li commentiamo.
Andiamo.
Qualcuno lo chiama il massacro di Wichita. Altri in maniera più esplicita lo ricordano come Wichita Horror, a sottolineare quanto la vicenda sia andata ben oltre l'immaginabile. Rapine, aggressioni, stupri e omicidi. Una serie di crimini commessi da due fratelli, Reginald e Jonathan Carr, e tutto in una sola settimana, dal 7 al 14 dicembre di 20 anni fa. Un'ondata di violenza che terrorizzava la cittadina del Kansas, portando i suoi abitanti a blindarsi in casa e a fare la fortuna dei negozi di armi presi letteralmente d'assalto. Quando furono arrestati, i Carr avevano già ucciso 4 persone innocenti e una volta processati furono condannati entrambi alla pena di morte nel 2002. Resta il fatto che la storia ha avuto un tale clamore mediatico da ispirare una puntata della celebre serie televisiva Law and Order.
Addirittura...
Yes,
me lo ricordo.
Ci hanno fatto, qui siamo passati da Eagles a Law and Order a Lucky Luke fatto con Terence Hill. Ma comunque i fratelli Clark hanno l'8 dicembre del 2000, cioè 20 anni fa, hanno deciso più o meno 20 anni fa, decidono di iniziare la loro carriera di criminali. Avevano già alle spalle, come spesso accade con i rapinatori, una serie di un'escalation di crimini che andavano appunto dal furto fino alla rapina personale. Qui commettono la loro prima rapina l'8 dicembre e sparano subito, cioè il primo che reagisce è un certo Andrew Schreiber, che di mestiere fa l'assistente allenatore in una squadretta di baseball. Lo prendono di mira, gli sparano, lui se la cava. 3 giorni dopo però praticamente c'è un'altra signora di circa 50 anni, Anna Valenta, che di mestiere invece fa la violoncellista, che viene attinta anche qui a scopo di rapina da una serie di colpi d'arma da fuoco, campa tre giorni, e poi muore. Qui non sono più sotto controllo i fratelli Carr, e il 14, quindi la cosa è cominciata l'8, il 14, 6 giorni dopo, fanno irruzione in una casa che hanno scelto praticamente a caso, e questo poi costituirà una grande aggravante nella loro storia. Entrano in questa casa dove ci sono 5 persone, 5 ragazzi intorno ai 20 anni, di cui l'unica che riesce a sopravvivere è una certa Holly, di cui non è mai trapelato il nome, appunto perché era all'epoca una ventenne e si temeva per la sua incolumità. Cosa succede? Succede non soltanto il massacro, ma l'orrore di Wichita, perché i due fratelli Carr non soltanto sequestrano queste 5 persone, ci sono 2 donne e 3 uomini, ma li costringono a spogliarsi e a fare cose innominabili, loro con le vittime fanciulle, e chiedendo anche agli altri di avere rapporti fra di loro, finché si portano tutti un campo alla periferia della cittadina, dove riservano un colpo di pistola alla nuca e se ne vanno via, convinti di aver lasciato le loro vittime oramai non più in grado di testimoniare. Ma Holly, la più giovane, la ventenne, in realtà è sopravvissuta. È sopravvissuta come succede ogni tanto nei film ed evidentemente anche nella realtà.
Cioè, si è finta morta.
Tipo. No, cioè un ornamento, un gioiello, un pendaglio.
L'ha salvata.
Gli devia il proiettile destinato.
Ah, ma dai.
Sì. Per cui lei a un certo punto non le avevano sparato alla testa come ai ragazzi, ma al petto, e praticamente il proiettile non raggiunge il cuore perché viene deviato e produce praticamente talmente pochi danni che lei si rialza e, completamente nuda, cerca di raggiungere la strada e di dare l'allarme.
Quando non è ancora scritta la tua, no? La tua fine, pazzesco.
Assolutamente. Pazzesco. E quindi arriva ed è in grado di consegnare agli investigatori un identikit ancora prima che qualcuno le metta un abito addosso, e questo naturalmente sarà determinante.
Rimanete lì, tra poco il finale di
sì,
questa storia.
Tra poco il finale. Intanto vi dico che i fratelli Dalton c'erano anche in Coco Bill, che era un carosello.
Avevi...
perché io Lucky Luke lo leggevo con i fratelli Dalton, poi è stato ripreso.
Lo leggevi
anche
insieme
da Iacovitti
ai fratelli Dalton?
Sì, esattamente. È stato ripreso anche in un carosello, perché Coco Bill era un carosello con la ballata dei fratelli Dalton.
Ma scusa, il periodo anche dell'altro pistolero del carosello, qual era l'altro? Dai, quello.
Carmen Sita.
Ah, no, Miguel Somi, che non Miguel... era un pistolero anche lui. Cos'era Miguel Somi? Miguel Somi.
Era un messicano.
Torniamo tra poco per il gran finale della puntata di oggi di CSI Milano.
CSI Milano.
Va Senti, bene. Picocci, tu usi l'autotune quando canti?
Sì, sempre, assolutamente.
Non so se sentite che ci rivolgiamo a Picocci come se fosse lontano. In realtà è lontano, in un'altra stanza. Oggi ci siamo divisi, non siamo tutti nello stesso studio.
Oh, come sto comodo. Stavo pensando, se mi consenti, già
per questione puntata... proprio di prevenzione.
Stavo già pensando alla puntata di Natale. Me l'ha ispirata Tony con questa cosa del carosello.
Natale. Ma sai che io sono di ispirazione a un sacco di cose.
Del carosello, perché mi viene in mente che potremmo fare per... quando faremo la puntata un pochino più leggera in occasione di Natale, fare la storia dei grandi commissari del carosello.
Belli.
Perché ad esempio
chi c'era?
C'era il commissario, il tenente Sheridan, c'era Lauretta Storm, che era Laura Masiero.
Sì,
e poi
Laura
c'era
Storm, non Lauretta,
tenente,
Laura Storm.
C'era il tenente Rock, che era il tizio che diceva: bravo ispettore, lei non ha mai commesso uno sbaglio.
Non
e
sbaglio.
Lui rispondeva: anch'io ho commesso un errore, non ho mai usato la brillantina Linetti.
Ah, la Linetti me la ricordo, ma il personaggio non me lo ricordo.
non ricordo. Cesare Polacco, il comandante, è con una voce strepitosa, ma questa idea del togliere il cappello e mostrare assolutamente la pelata, come soltanto Ross potrebbe fare, e mostrare appunto che anche lui ha commesso un errore.
Per quando cui... poi i pelati erano talmente pochi nel cinema e nella televisione, che quei due o tre erano famosi in quanto pelati. C'era Yul Brynner,
assolutamente.
Ma c'era Telly Savalas, erano quelli, no?
L'errore Kojak. Era... ho perso i capelli perché non ho usato la pelatina.
Di questi tempi sarebbe un po' scientificamente messa in discussione che l'uso della brillantina salvi il cuoio capelluto, ma comunque allora era assolutamente sterile. Torniamo ai nostri.
Sì, ma la fanno naturalmente ancora. Io voglio sapere se la fanno ancora. Sì. Esce in vendita su Amazon, ecco. Ma no, ma sì, la fanno ancora.
Va bene,
è perfetta.
Torniamo, siccome non è ancora Natale, torniamo ai massacri. E, praticamente Holly fa un identikit che permette agli investigatori di arrivare non prima che i bastardoni, i fratelli Cap, che sono due bastardi, tornassero sulla scena del delitto dove avevano sequestrato e poi portato e ucciso gli altri quattro ragazzi innocenti, per cercare di trovare ancora un po' di bottino, se c'è qualche gioiello nascosto, e siccome si fa incontro a loro il cane di famiglia, loro uccidono pure il cane. E questa, tutto sommato, mi sembra il motivo per cui poi, sto scherzando ovviamente, lo stato del Kansas li condanna. Sono diventati assolutamente un problema mediatico, perché la loro condanna, dovete sapere, è stata fissata, poi rinviata, poi posposta. E direi che sentiamo tutta la fine della vicenda con l'ultima parte della scheda e rientriamo per un commento.
Va bene.
Nella stessa città, Wichita, nel Kansas, e nello stesso momento, Cornelius Oliver uccideva quattro persone. Le vittime erano la sua ex fidanzata di 18 anni, una coinquilina di 17 anni e due amici che erano andati a trovare le ragazze. L'assassino si rifugiava poi nella casa del fratello, dove la polizia lo trovava la sera stessa della mattanza. Aveva ancora le scarpe insanguinate e confessava subito di essere l'autore della strage. Ma i crimini commessi dai fratelli Carr, rispetto a quelli commessi da Oliver, hanno suscitato parecchie controversie. L'ipotesi sollevata da alcuni è quella che i media abbiano giocato un ruolo determinante nella copertura delle due storie. Perché le vittime di Reginald e Jonathan Carr erano bianche, mentre loro, i due fratelli assassini, erano afroamericani. In particolare furono parecchi membri della comunità afroamericana a sollevare la questione, chiedendo perché l'omicidio di quattro giovani di colore da parte di Cornelius Oliver fosse stato superato dall'attenzione data agli omicidi di quattro giovani bianchi. Un parente della ex fidanzata di Cornelius chiese come può un delitto essere peggiore di un altro se il risultato è lo stesso, dimenticando però che nel caso di Oliver c'era un legame tra assassino e vittime, mentre i Carr avevano colpito in modo del tutto casuale, senza scordare che i due fratelli avevano sommato agli omicidi molte altre aggressioni.
Quindi anche all'epoca c'era, diciamo, un humus di scontro etnico, addirittura di, come si dice, rivalità e battaglia di copertura mediatica sugli omicidi a seconda dell'etnia, no?
Sì, sì. Per cui diciamo che la grande polemica fu questa, perché ripetiamo quello che è stato detto da Ian Sante, cioè gli omicidi, quattro persone uccise dal giovane ragazzo di colore, che erano di colore, avviene praticamente una settimana, 10 giorni dopo che i Carr avevano commesso la loro strage uccidendo 5 persone. La vicenda dei Carr è diventata particolare perché c'era nel Kansas la pena di morte, tant'è vero che loro vengono condannati alla pena di morte, ma di lì a poco, nel 2004, i fatti sono del 2000, 4 anni dopo, la Corte Suprema del Kansas abolisce la pena di morte nel Kansas. A questo punto, naturalmente, il giudice, il ministro della giustizia del Kansas, fa immediatamente appello alla Corte Suprema dicendo: no, ragazzi miei, la condanna l'abbiamo già fatta, quindi voi non potete toglierci il piacere, tra virgolette, di giustiziare questi due. E naturalmente la Corte Suprema dà ragione al ministro del Kansas e ripristina e considera costituzionale per i Carr la pena di morte, l'esecuzione.
Quindi anche se la legge dice da questo momento è abolita, loro erano già stati condannati prima.
Sì, per loro vale ancora. Soltanto che 10 anni dopo, nel 2014, ne succede un'altra. Succede che viene ancora di nuovo richiesta l'abolizione della pena di morte perché qualcuno scopre che il giudice che aveva mandato a processo i due fratelli avrebbe dovuto istituire due processi paralleli ma separati. Questo per una sottigliezza che fatico anch'io a capire, cioè che se anche due persone, due fratelli hanno commesso lo stesso delitto, potrebbero avere, mostrare un atteggiamento, un pentimento, un qualcosa di differente in grado da influire diversamente su due giurie. E quindi a questo punto l'averli unificati e sottoposti al giudizio di un'unica giuria li ha privati uno dei due, non si sa quale, di possibilità di essere guardati uno dei due un po' più di buon occhio.
Certo.
Sta di fatto che comunque questa cosa si è sospesa. Naturalmente 2014 richiesta di annullamento della sentenza, 2016 no, la sentenza è assolutamente perfetta, per cui i due attualmente stanno nel braccio della morte ad aspettare l'esecuzione, che speriamo non accada mai.
Perché siamo sempre profondamente contrari alla pena,
certo,
di morte. Non è che uno può poi cambiare
idea. Ma io
lo
dico al di là del fatto della convinzione etica, morale, religiosa, quello che volete, cioè proprio da persona che ha lavorato...
Non serve a niente.
Ha lavorato tanti... come deterrente non serve assolutamente nulla, e questo è statisticamente provato. E come pena devo dirvi che, avendo io lavorato parecchi anni all'interno di un carcere, dico sempre che la dimensione del tempo è qualcosa di non comprensibile da chi non abbia vissuto una carcerazione. Cioè il tempo davvero non passa mai, e una condanna a fine pena mai può essere più terribile.
Sì, ma in realtà l'argomento, secondo me, fragile e non condivisibile di quelli che vogliono la pena di morte è proprio il taglione, no? Cioè tu hai privato della vita una persona e quindi la tua stessa vita allo stesso modo va spazzata via.
Non stupisce che un grande paese che ha però affonda la sua cultura in 300-400 anni di storia di difesa del territorio contro i nemici,
certo,
possa ancora pensare alla legge italiana. L'Inghilterra, che condivide la legge del common law con gli Stati Uniti, mi lascia un po' più perplesso.
Va bene Massimo, grazie.
Grazie.
Ci sentiamo martedì prossimo.
Alla prossima.
Ciao.
Ciao. CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.